primo degli approfondimenti di cui vi abbiamo accennato in apertura, la guerra in Ucraina. Stiamo andando verso una nuova fase. La guerra in Ucraina pare che sia entrata in una nuova fase, diversa da quella che ha caratterizzato gli ultimi mesi. Dopo l'attentato al ponte che collega la Crimea alla Russia, sono scattati ampi bombardamenti sulla capitale e le altre città dell'Ovest, che da mesi non erano più sotto attacco diretto. Questa mossa di Mosca ha certamente messo in difficoltà il governo Zelensky, sottoposto a pressione persino da Biden, che spinge per i negoziati. D'altra parte, anche la Russia pare avere difficoltà nel mantenere aperta la guerra di terra, fino al punto di ritirarsi da Kherson, conquistata già nel marzo di quest'anno in posizione assolutamente strategica tra l'est e Odessa. Questo ritiro è comunque probabilmente frutto di un accordo non dichiarato tra le due parti. Secondo gli analisti di Limes, i fattori potrebbero essere quattro: la carenza di risorse e di uomini da parte russa, la protezione dei civili filorussi che sono partiti con le forze di Mosca, l'inganno militare e i colloqui sotterranei tra Stati Uniti e la Russia stessa. È davvero così? Beh, cerchiamo di capirne di più con Stefano Capello, che è collegato con noi. Sapete che è un fine analista geopolitico. Ciao Stefano.
Ciao, beh, fine analista geopolitico mi sembra un po' un'esagerazione. Vabbè,
a parte i complimenti non si mandano mai indietro.
Va bene, va bene. Allora, no, penso di sì, nel senso che fondamentalmente la descrizione che viene fatta è più che credibile dal punto di vista russo. Cioè, qui c'è un dato di fatto su cui non si torna indietro. Detto in termini semplici, la Russia ha perso la guerra. Dal punto di vista di quelli che erano gli obiettivi, sia i primi obiettivi dichiarati, cioè sostanzialmente un colpo di Stato a Kiev e la separazione probabilmente in tre entità dell'Ucraina, che è un antico progetto russo che in fondo risale fin dal tempo in cui a Mosca è risultato chiaro che l'Occidente non aveva nessuna intenzione inclusiva nei confronti della Russia, ma l'intuizione di schiacciarla. Uno dei progetti, diciamo, sul fronte interno più chiaro della Russia risultava quello di spezzettare quella specie di cuneo piantato verso il cuore russo che è l'Ucraina, quindi in tre parti, il sud e l'est, il sud-est, diciamo, quello che viene chiamato da quello che viene chiamato Donbass fino ad Odessa, il centro con Kiev e l'ovest, che sono comunque tra l'altro entità per molti versi assolutamente, o meglio erano, perché poi le guerre sono dei grandi acceleratori di mutamenti, e quindi erano molto diverse tra di loro, con la cosa si esprimeva anche nel fatto che nelle elezioni ucraine hanno sempre votato in forma molto differente, la loro storia è differente. Sappiamo benissimo che l'ovest ucraino è la culla del nazionalismo ucraino storicamente, ed è anche l'area dove tra il 1918 e il 45 si è giocata anche una guerra tra nazionalisti ucraini e nazionalisti polacchi, che oggi, come dire, sia a Kiev che a Varsavia fa molto comodo occultare, ma che in realtà ha contato moltissimo. La questione poi venne risolta, diciamo così, da Stalin e dall'Unione Sovietica nel 1945 con la politica delle deportazioni, peraltro applicata tranquillamente anche dagli alleati occidentali rispetto alla popolazione tedesca, ma sappiamo che in fondo i polacchi vennero portati lì, è un'area, quella che oggi è l'area di Lviv, Leopoli, insomma dell'ovest ucraino, che è un'area storicamente abitata da un sacco di popolazioni diverse, le cui due principali erano i polacchi e gli ucraini fondamentalmente. E la cosa venne risolta nel 1945 semplicemente deportando i polacchi entro i confini della nuova Polonia, in cui tra l'altro avevano spazio, visto che i tedeschi, diciamo, della Prussia orientale, della Slesia, della Pomerania, vennero deportati in Germania Est allo scopo di fare anche spazio ai polacchi che arrivavano. Insomma, queste migrazioni, come dire, non volontarie dei popoli che si sono avuti dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Pur di sistemare tutto, che ciascuno avesse il pezzetto, pezzettino, pezzettone che gli interessava, e poi per evitare rogne spostiamo questi di là e quegli altri dall'altra parte.
Sì, sì, tra l'altro, in, come dire, l'applicazione del principio di autodeterminazione nazionale nei termini che prima ti diamo uno spazio e poi in quello spazio dovete essere più o meno tutti abbastanza omogenei, e quindi, come dire, i confini corrispondono ai popoli.
Così poi non ci rompete le scatole.
E poi non ci rompete le scatole, esatto. Fondamentalmente l'idea era sostanzialmente quella, per cui noi abbiamo avuto anche storicamente comunque tre realtà: una realtà ucraina dell'Ovest, che è sempre stata quella nazionalista, quella che tra l'altro tra il 45 e il 50 diede filo da torcere mica da poco all'Armata Rossa. C'era questo generale dell'Armata Rossa che continuò la guerra tra il 45 e il 50 nelle aree soprattutto rurali dell'Ucraina dell'Ovest, che diceva: di giorno controlliamo noi, di notte tutto in mano ai banderisti, insomma, sostanzialmente. Dicevo, l'idea era appunto quella del, storicamente, l'idea con cui i russi a febbraio entrano in Ucraina: abbattere in fretta e furia Zelensky, sconfiggere l'Ucraina, suddividerla in una forma o nell'altra in tre realtà, di cui una dipendente da Mosca, dal Donbass fino ad Odessa, una filorussa ma indipendente attorno a Kiev, e poi un'Ucraina occidentale da mollare alla NATO, sostanzialmente. L'idea che mi sono fatto è che sostanzialmente a Mosca avessero un progetto di questo genere. Gli è andata malissimo, tra l'altro, e gli è andata malissimo anche, come dire, il piano B. Vinciamo nel Donbass, la chiudiamo in qualche mese, dichiariamo la vittoria e è morta lì, sostanzialmente. Gli è andata malissimo anche il piano B, o comunque meno bene sicuramente di quanto non avessero potuto pensare. Per cui oggi il problema del Cremlino è fondamentalmente quello di tirarsi fuori da un pantano che rischia di essere l'Afghanistan del putinismo, per certi versi. Tra l'altro, appunto, come per l'Afghanistan sovietico, non per quello americano, a differenza degli americani, gli americani possono scappare dall'Afghanistan, come è successo l'anno scorso, sostanzialmente senza gravi conseguenze sulla tenuta del regime statunitense. Anche perché l'Afghanistan, in fondo, per gli americani è una guerra coloniale, è una guerra lontana. Questa è una guerra in casa per i russi, è una guerra, come dire, appena oltre l'uscio di casa, anzi dalle parti di Belgorod si sono resi conto che gli ucraini, con l'aiuto degli anglo-americani, sono fondamentalmente anche in grado di portare la guerra in casa russa, e questo è un problema. Qui viene fuori che tutta la retorica putiniana è una retorica vuota, ricorda molto da questo punto di vista la retorica mussoliniana sulle capacità belliche italiane all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Messo poi, come dire, alla prova, si dimostra come lo stesso esercito italiano, anche l'esercito russo, dimostra di non avere queste grandi capacità, soprattutto da un punto di vista militare, di essere fondamentalmente tarato bene per guerre coloniali come quelle in Siria, cioè di saper fare, come in fondo hanno fatto gli americani in un sacco di situazioni, di fare l'aviazione di truppe di terra gestite da altri, dai clientes sostanzialmente, che possono permettersi di far massacrare centinaia di migliaia di persone senza grandi problemi. E alla fine si dimostra, tra l'altro, una cosa che molti di noi avevano detto, che non era così secondario la costituzione di un fronte di opposizione alla guerra all'interno della Russia. Putin ha il problema che non può mandare milioni di uomini a morire in Ucraina.
Abbiamo visto quello che è successo a settembre, quando ha annunciato la mobilitazione di 300.000 riservisti. Cioè, un tot di gente se l'era già svignata per tempo, quelli con più soldi, ma a quel punto se la sono svegliata veramente a decine di migliaia, anche più poveracci, quelli che erano ovviamente un po' resti ad andarsene.
Ci sono anche delle, come dire, delle destinazioni in giro in quello che è il vecchio Commonwealth russo, che in fondo non sono così costose per svignarsela. C'erano questi, leggevo questi reportage dal Kirghizistan, di gente che è un'area che, come tutti i paesi provenienti dall'ex Unione Sovietica, dove si parla russo, dove il rublo circola tranquillamente, dove i russi hanno interessi economici e possibilità anche per gente non ricca di trovare un impiego, a partire dalle proprie, non solo dalle proprie capacità in generale, ma da quelle sviluppate all'interno del sistema russo e via dicendo, o dalla stessa Georgia, teoricamente un nemico della Russia, anche se poi è un nemico un po' particolare, perché poi si va a scoprire che il commercio tra Russia, Bielorussia ed Occidente, soprattutto in campo farmaceutico, ha continuato tranquillamente utilizzando la Georgia come piattaforma girevole.
Anche perché, diciamolo chiaro, uno degli effetti dell'embargo in Russia, un paese dove non c'è un servizio che ti garantisca un accesso ai medicamenti, anche quelli salvavita, che non sia a pagamento, che importa gran parte delle medicine, un mucchio di gente si è ritrovata senza farmaci indispensabili per la propria sopravvivenza. Quindi
gli unici che tra l'altro li forniscono, perché poi invece paradossalmente un alleato di ferro della Russia, cioè la Bielorussia, ha degli standard molto alti nella produzione di medicinali che esporta anche in Occidente, anche loro utilizzando tranquillamente la Georgia, che, come dire, con cui si ne dicono peste e corna di giorno e fanno tranquillamente affari di notte, anche perché i georgiani ovviamente non fanno il mestiere di portapacchi verso l'Occidente gratuitamente. Quindi, voglio dire, sono quei giochi, come li chiamano quelli della teoria dei giochi, delle situazioni win-win, teoricamente, e soprattutto qualcuno che può fare da intermediatore ci guadagna solo su quello.
Tra l'altro, quindi, vale la pena ricordare che l'opposizione alla guerra russa, nonostante l'indurimento fortissimo delle pene per tutte le forme di opposizione, anche quelle più tranquille, soltanto a settembre, in un solo giorno, hanno arrestato la bellezza di 1.300 erotti persone, tutte persone che sapevano perfettamente di rischiare anni di galera. E
sì,
questo vuol dire che c'è
un regime perdente, è un regime che non ha più che, per quanto possa mostrare i muscoli all'interno, non è più credibile. Guardate, l'ha detto bene Dugin quando ha detto: un sovrano che perde viene scalzato.
Dugin sta già preparandosi all'idea di sostituire il suo amico Putin.
Di sostituire Putin, secondo me sì. Cioè, alla fine, quando chiuderanno la vicenda, io non credo che Putin avrà un futuro politico. Poi bisognerà vedere se, come dire, ai tempi antichi la cosa si chiuderà con un golpe di palazzo e vedremo il cadavere di Putin con un colpo in testa, o se la cosa verrà risolta, diciamo, in forme più occidentali e moderne, semplicemente con un breve arresto e il confinamento in qualche dacia in Siberia o cose di questo genere. Però mi sembra evidente che Putin sia a rischio. Una previsione, di solito non lo faccio perché non ne so abbastanza, ovviamente, ma io ho l'impressione che sia politicamente finito. e che tra l'altro sia finito tutto un gruppo di potere che ruotava attorno a Putin, a partire dai Kadyrov e insomma dagli scannagatti che sono stati messi in campo anche nel corso della guerra, che ripeto, su una guerra moderna di questo genere semplicemente non funziona. L'esercito russo ha problemi spaventosi di logistica e soprattutto ancora, mentre in Siria o in situazioni o nella stessa Cecenia tutto sommato ha funzionato su una base molto semplice: bombardo, distruggo tutto, rado al suolo, poi qualcun altro passerà, come dire, sotto a tenere il terreno e andrà
ci vanno
avanti.
I macellai locali. Ma adesso la domanda che mi viene spontanea a fare,
cui volevo arrivare, era questo: da un punto di vista militare, loro, cioè la Russia, ha applicato un modello di guerra simile a quello della Seconda Guerra Mondiale, la grande guerra di carri armati, la grande novità della Seconda Guerra Mondiale. Le guerre si vincono con i carri armati, con le divisioni motorizzate che velocemente occupano il terreno. La grande lezione, prima tedesca, la Wehrmacht, che in poche settimane piega la Francia sostanzialmente con i carri armati, non riesce a piegare l'Unione Sovietica, e l'Unione Sovietica che si butta sullo stesso terreno, ricordiamoci che sono meno considerate nei manuali di storia, ma gli esperti militari ritengono che le grandi battaglie nelle pianure russe e bielorusse tra Armata Rossa e Wehrmacht, che erano battaglie di carri armati fondamentalmente, siano tra le più significative battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Si scontravano divisioni motorizzate. Oggi l'innovazione tecnologica, paradossalmente, e l'hanno dimostrato benissimo gli ucraini e soprattutto i loro addestratori americani e soprattutto inglesi, perché i più coinvolti nel campo e sul campo erano gli inglesi, che avevano divisioni, praticamente delle divisioni di addestratori, puntatori, gente che spiegava agli ucraini come si fa questo tipo di guerra. In una guerra tra eserciti funziona benissimo, perché oggi hai degli armamenti leggeri, nel senso che sono costosissimi da un lato, ma dall'altra te li puoi portare sulle spalle, che sono in grado di permettere a gruppi di tre uomini di fermare 10 carri armati, perché sono molto più precisi, più mobili, e sono in grado non di fare quelle cose che si vedono in non credibili film sulla guerra, gente che si butta sui carri armati e butta le bombe a mano all'interno del veicolo, del carro armato, ma da centrare anche da 200 o 300 metri di distanza senza grandi problemi un carro armato e farlo esplodere in aria. Ed è una cosa su cui gli ucraini sono stati addestrati, hanno avuto gli armamenti, sono in grado di applicare quel tipo di guerra. I russi no, i russi sono un enorme pachiderma che si muove, tra l'altro, in un scenario come quello delle pianure ucraine, che è completamente piatto, senza nessuna possibilità di difendere i propri carri armati. Si muovono in queste pianure praticamente permettendo agli ucraini di giocare al tiro al bersaglio. Gli ucraini non muovono quasi carri armati, muovono divisioni di fanteria che sono in grado di distruggere le divisioni motorizzate russe. Per di più, c'è in modo chiarissimo una mancanza di motivazione da parte dell'esercito russo nel corso di questa guerra, e per di più, hanno mandato un mare di gente assolutamente non addestrata. E soprattutto che non ha motivazione. Quello che poi sta funzionando agli ucraini, e si è visto anche con la parte di mobilitazione popolare attorno, quello che gli sta funzionando è anche il fatto che hanno una grossa motivazione nello stare in guerra, cosa che può diventare paradossalmente il tallone d'Achille a questo punto per uno Zelensky, che non so quanto per se stesso o quanto perché ha bisogno di far propaganda, sogna di arrivare a Sebastopoli sopra un carro armato Vabbè. E via dicendo.
No, in fondo ma... prima faceva il comico, però volevo farti due domande, secondo me attinenti direttamente a quanto hai detto finora. Da un lato, il fallimento della guerra di terra e dell'utilizzo dei carri armati, che hai spiegato benissimo grazie all'utilizzo di queste armi anticarro oramai molto molto efficienti di cui gli ucraini sono dotati. Ma io mi chiedo anche il discorso che ha fatto fallire tutte le imprese neocoloniali dei russi, ma soprattutto degli statunitensi, quando hanno cercato di occupare un luogo, ossia bombardo tutto, massacro migliaia di persone, però poi non riesco a tenere il paese perché l'ostilità è tanto forte, io non riesco a crearmi una rete di alleanze efficace che sono poi obbligato a fare marcia indietro, perché qui non siamo soltanto di fronte all'Afghanistan, ci abbiamo anche un precedente in Iraq, due guerre vinte e poi alla fine perse tutte e due dopo anni di occupazione militare. Ecco, forse Putin aveva fatto conto su un sostegno popolare da parte della popolazione russofona dell'Ucraina che in realtà non c'è stato.
Anche quello ci sta, anche quello c'è, anche quello sicuramente c'è, nel senso che comunque è evidente che anche se devo dire che da questo punto di vista l'incapacità russa di gestire la guerra è ancora più evidente, nel senso che se ci si pensa un attimo, al di là di quelle che sono ovviamente le cose che ci vengono riportate in Occidente, laddove hanno occupato non sono andati troppo per il sottile. La stessa popolazione russofona sembra tutto sommato non avere particolarmente gradito l'arrivo dei fratelli di oltrefrontiera, se non ovviamente in quei settori che erano già in guerra col potere centrale ucraino fin da prima dell'invasione. Quindi anche su quel terreno lì hanno perso in modo assolutamente evidente, e hanno perso anche perché il discorso alla fine russo nei confronti delle zone che erano riusciti ad occupare era in modo evidente di tipo, quando andava bene, assimilazionista, andando male direttamente colonialista, quindi non si vede perché avrebbero dovuto particolarmente essere felici anche nel Donbass dell'arrivo dell'armata russa, compreso il fatto che l'insieme di schifezze e di violenze che normalmente vengono portate avanti in una guerra è stato tranquillamente amplificato dal fatto che oltretutto i liberatori provengono per lo più, perché l'esercito russo è composto oltre il 50% tra gli effettivi che sono direttamente in guerra, comunque da popolazioni non russe oltretutto, ma provenienti dalle varie minoranze dell'impero, in cui la carriera militare è l'unico modo, di fare una piccola carriera, una piccola ascesa sociale.
Quindi gente che non aveva a questo punto nessuna empatia esatto, con le popolazioni conquistate, nei confronti delle quali ovviamente si sono comportati da conquistatori con tutto il portato esatto di violenze, stupri e esatto, eccetera eccetera, che accompagnano un'occupazione militare. E questo mi sembra un dato abbastanza interessante. Poi qualcuno diceva anche che le popolazioni russofone dell'Ucraina sono sì russofone, ma non di cultura russa. Odessa non è una città di cultura russa.
Odessa è una città internazionale ed è ancora una cosa a sé stante. Storicamente è una città, è un porto di mare, non una base militare come Sebastopoli. È sempre stata una città internazionale ed è sempre stata una città che anche nel periodo dell'Unione Sovietica ha sempre mantenuto, tra l'altro, aperti dei rapporti con le altre sponde del Mar Nero, sia quelle più occidentali che quelle più meridionali. Non è una città che, pur essendo russofona fondamentalmente, non è mai stata una città fortemente patriottica in senso sciovinista, per essere chiari, e questo è storico. In più c'è un dato di fatto che secondo me sottovalutiamo in tutti gli eventi di questa zona del mondo. Questa è una zona che in realtà non è particolarmente innamorata dell'Occidente per ragioni ideologiche, ma che ha chiaramente in testa, ed è una cosa che vediamo tranquillamente da anni anche nelle città del nostro paese, della possibilità di andare a costruirsi un'altra vita emigrando in Occidente. Se noi dimentichiamo il fatto che, per dire, l'adesione a un trattato con l'Unione Europea ai tempi di Euromaidan, che sicuramente è stata pesantemente, come dire, finanziata ed è stata pesantemente si è intersecata con gli interessi degli occidentali contro la Russia, ma che esistesse comunque un vero sostegno popolare a una sorta di adesione all'area europea da parte della gran parte della popolazione ucraina, sia che sia ucrainofona che russofona, è assolutamente un dato di realtà per il semplice motivo, come succede nella vicina Moldova o come successe nei paesi dei Balcani nel corso degli anni 90, per la possibilità effettiva di scapparsene da un paese comunque che dall'indipendenza in avanti è stato un paese per moltissimi versi alla fame e andare a lavorare nel ricco Occidente. Insomma, se noi sottovalutiamo questa particolarità, cioè il fatto che per queste popolazioni l'America è, come dire, al di là del Dniester, cioè il potersene andare verso l'Unione Europea a lavorare.
Hanno visto lo sviluppo che ha avuto la Polonia da quando è entrata, esatto, all'interno dell'Unione Europea, forse possono persino illudersi di non doversene nemmeno andare. Comunque sono un paese in cui è fortissima l'emigrazione e se si chiudono tutti e due gli occhi, almeno alle nostre latitudini, per le badanti e le domestiche ucraine, c'è meno disponibilità a chiudere gli occhi per operai ucraini che sono tranquillamente sostituite.
Ci sono un sacco di autotrasportatori ucraini, per esempio, sia in Italia che in Francia che in Spagna.
Però resta il fatto che, come dire, c'è un mucchio di disponibilità di manodopera, ad esempio, esatto, in Italia, rumena, e per cui non c'è tutto questo bisogno. Quindi l'apertura delle frontiere per loro, le frontiere dell'Unione Europea, allo spostamento senza controlli è fondamentale. Io ricordo la festa gigantesca che venne fatta in Romania quando entrarono nell'Unione Europea, perché significava finalmente possiamo muoverci senza essere clandestini e quindi programmare sul lungo periodo le nostre vite all'estero, eccetera eccetera.
Emigrare utilizzando un pullman e i miei normalissimi documenti senza bisogno di dover scomparire nel nulla per non farmi poi beccare dopo la fine del visto turistico, per esempio.
Esatto.
Ma esattamente ciò, come dire, in questo momento è la principale idea che passa per la testa gran parte della popolazione ucraina, e questo è un dato di fatto.
Su questo siamo d'accordo. Una domanda, spostando un attimo di nuovo il baricentro del nostro ragionare: la ritirata da Kherson sicuramente è stata concordata tra i russi e gli ucraini, perché i russi si sono ritirati senza avere troppi problemi. Zelensky è entrato a Kherson il giorno dopo e non l'avrebbe fatto se avesse temuto dei bombardamenti da parte dei russi. E sullo sfondo Biden, gli Stati Uniti.
Biden che sta trattando la resa, una resa onorevole da parte della Russia, perfettamente dell'idea che non può arrivare a Mosca. E probabilmente nemmeno in Crimea, in realtà. Adesso il problema vero di Biden è chiudere questa vicenda qua, che comunque costa, che comunque è problematica. Lui si è rafforzato con quella che è stata, se non una vittoria, una non sconfitta alle elezioni di midterm, anzi addirittura ha preso in mano il Senato, che è fondamentale per quello che riguarda la politica estera americana. Non ha perso davvero rispetto alla Camera, anche se poi i risultati finali li sapremo tra un mese per le particolarità del sistema elettorale americano. È quello che mi fa morire quando ci raccontano che con due partiti risolvi, cioè un'ora dopo le elezioni sai chi è che farà il governo, che infatti si vede negli Stati Uniti.
Non se hai un sistema elettorale che è stato costruito e mantenuto tale ai tempi in cui le distanze tra gli stati americani venivano percorse a cavallo, e esatto, quindi ci voleva un mucchio di tempo per nominare i delegati, e poi questi delegati, come dire, viaggiavano cavallo per andare nella capitale e contribuire all'elezione del presidente.
Sarebbe interessante fare una puntata direttamente su quello, perché bisognerebbe raccontarsi di come anche le elezioni alla Camera sono particolarissime, perché ogni stato può fare un po' il cazzo che gli pare su come si conteggiano i voti. Quindi, però, ripeto, non divaghiamo, anche perché purtroppo anch'io poco tempo.
No, ma per tornare alla questione, ma a questo punto però anche Biden deve concedere qualcosa.
Certo, ma infatti presumo che concederà adesso, nei prossimi giorni, io penso che vedremo degli altri ritiri di truppe russe da alcuni degli avamposti conquistati, e probabilmente quella che sarà la linea di una probabile tregua diventerà la probabile frontiera tra Occidente e Russia nel corso dei prossimi anni, che per gli americani è il risultato migliore a cui potevano prospettare, vista la situazione di fondo. Faccio un passo ulteriore: il problema degli americani oggi è convincere Zelensky che non arriverà sopra un carro armato a Sebastopoli, non entrerà a Mosca facendo fucilare Putin in pubblica piazza, cose di questo genere qui. Non perché Zelensky ci creda, perché io ho l'impressione che sia tutt'altro che stupido, quindi non covi sogni impossibili, però è chiaro che lui ha venduto questa narrazione alla popolazione in Ucraina e avrà il problema di convincerlo, soprattutto dovrà convincere il suo pravi sector, il suo settore destro, gli ipernazionalisti ucraini, che ai compromessi bisogna arrivare, cosa che io ho l'impressione che almeno una parte fondamentale dell'estremismo nazionalista ucraino, esplicitamente fascista o meno che sia, non accetterà tanto facilmente. È altrettanto vero che lì i russi gli hanno fatto un grosso favore a Mariupol, seccandogli una parte notevole di chi avrebbe potuto fargli un colpo di Stato di tipo fascista. Quindi, come dire, le brigate, chiedo scusa, veramente un vuoto di mente, non ne ricordo nemmeno il nome per la scarsa simpatia con la brigata Azov, voglio dire. Detto questo, chiaramente quel problema c'è. Tenete conto che quello che è venuto fuori in modo chiarissimo questa mattina, e questa mattina anche solo dalla lettura dei giornali, è che oltretutto i cinesi hanno spiegato a Putin che non avrà il loro appoggio nel continuare la guerra, e che la Russia, quindi, come dire, la Cina ha fatto il suo, adesso spetta l'America a fare il suo. È chiaro che Biden e Xi sono arrivati a un compromesso sulla questione, e tra l'altro questo ci segnala un altro fatto interessante: non sono più americani e russi che arrivano a un compromesso sulla questione, si va a un livello più alto, ci sono gli americani ma ci sono i cinesi, e i russi in qualche modo non possono che acconsentire agli accordi che fa chi è più grosso di loro a questo punto.
Hanno anche dovuto incassare i sabotaggi al Nord Stream, tanta roba
e quindi tanta roba. Ed è interessante, sarà interessante capire come si evolverà la situazione. Io immagino che poi in Russia ormai ci siano un partito filo occidentale che chiaramente non si può mostrare più di tanto in giro, e qualcuno che pensa che l'unica possibilità sia quella di consegnarsi legati mani e piedi ai cinesi. Vedremo.
D'altra parte, io ho anche un po' interpretato la mossa dei russi subito dopo l'attentato al ponte che collega la Russia con la Crimea, di bombardare nuovamente l'Ovest, in particolare la capitale Kiev, come uno strumento di pressione nei confronti di Zelensky. Della serie, voi piazzate qualche punto, noi siamo obiettivamente in difficoltà sul terreno, però noi possiamo distruggervi la capitale. Io credo che in questa partita qua, come dire, faccia parte delle trattative, anche se è un po' complicato immaginarlo nell'immediato, ma io penso che le trattative siano iniziate proprio quando la Russia è tornata a bombardare l'ovest del paese, perché in qualche modo sì, rappresentava una forma di pressione. Noi siamo in difficoltà lì, ma noi possiamo farvi molto molto male da un'altra parte.
Non sì, lo so. Fa parte delle mosse possibili, infatti. Solo che su questo io vi devo salutare, purtroppo.
Era arrivata ancora una domanda, non so se hai un minuto al volo. Una domanda per te che dice: ma se vedevi analogie con la grande guerra rispetto, si stava parlando di carri armati, ho idea di no, ma tu come la vedi?
No, io l'analogia la vedo con la Seconda Guerra Mondiale, ma al contrario. Mentre ci sono delle analogie con la Prima Guerra Mondiale, nel senso che siamo tornati alla fanteria come arma fondamentale dell'esercito, cioè, quindi una fanteria che però, e qui l'analogia termina, perché il problema è che è una fanteria che non c'entra nulla con la fanteria della Prima Guerra Mondiale, che era una fanteria fatta per la guerra di trincea. Questa è una guerra, siamo ritornati, volendola proprio dire tutta, al 7-800, alla guerra di movimento. Siamo tornati al fatto che chi ha truppe che sono in grado di essere, cioè non è più, conta più la grande quantità delle truppe, ma la grande capacità di utilizzarle in modo rapido, in modo elastico, e con questo tipo di nuovi armamenti che sono in grado di fermare le divisioni motorizzate. Quello che fa questa guerra è cancellare il portato della Seconda Guerra Mondiale, invece.
Beh, d'altra parte la Prima Guerra Mondiale i russi l'hanno persa.
D'altra parte la Prima Guerra Mondiale i russi l'hanno persa, e d'altra parte la Seconda Guerra Mondiale l'hanno vinta comunque grazie agli aiuti tecnologici degli attuali nemici, degli angloamericani, voglio dire.
Va bene, con
non
questa
sicuramente vinta con, come dire, poi avevano una serie anche di generali geniali come Zhukov, e sicuramente c'è stata in quel caso il fatto di essere invasi gli aveva permesso di muoversi come dire, anche con una mobilitazione popolare assolutamente straordinaria, con un numero impressionante di soldati e un numero impressionante di morti. Comunque l'Unione Sovietica denuncerà più di 20 milioni di morti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma la Prima Guerra Mondiale, che era una tipica guerra di conquista, è fatta con una fanteria, in quel caso ottocentesca, che non era adeguata all'epoca, l'hanno in effetti persa. Obiettivamente è così.
Con questa nota storica credo che possiamo salutarci. Ovviamente la partita è aperta, ma continueremo a seguire, proprio perché le novità che abbiamo evidenziato oggi sono novità di grande importanza.
Va bene, allora un saluto a te, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Alla prossima.
Alla prossima, ciao.